Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di crime condotto da due comici. Io sono Clara Campi, qua c'è Marco Champier.
Ciao a tutti, ciao Clara.
E questa è una delle nostre Crime and Comedy capsule, cioè le puntate bonus, perché ci stiamo prendendo una pausa per cercare di fare delle ricerche più approfondite per poi tornare con le nostre fantastiche puntate dall'ora e mezza e oltre. Però oggi facciamo una chiacchieratina molto easy e oggi parliamo dei crossover di serial killer. Allora, io lo so che tanti si stanno chiedendo che cazzo vuol dire crossover di serial killer. Allora, se avete visto BoJack Horseman, avrete presente che ogni volta che Mr. Peanut Butter incontra BoJack, gli dice sempre "What is this? A crossover episode?" Perché? Con questo ho confuso tantissimo gli ascoltatori, sì, che non sanno che cos'è BoJack Horseman. Comunque è un cartone animato stupendo che trovate su Netflix. E praticamente queste due persone, BoJack e Mr. Peanut Butter, sono entrambi protagonisti di una sitcom. Ognuno è protagonista della sua. E quando si incontrano, Mr. Peanut Butter fa questa battuta perché un crossover episode è quando dei protagonisti di due serie televisive separate si ritrovano insieme in una puntata di una delle due serie. E a quanto pare un sacco di serial killer si sono più o meno incrociati con altri.
Esatto. Io tra l'altro faccio una piccola parentesi, crossover sono anche quando tipo gli Avenger si mettono tutti insieme, quello lì è un crossover. E infatti io sogno un tipo serial killer Endgame, serial killer Infinity War, cioè con tutti.
Beh, se ci pensi, anche sì, se resta nell'ambito della fantasia, però tipo in American Horror Story ti fanno un crossover di tutti i serial killer.
Sì,
alcune
sì,
stagioni di più, altre meno, però esiste. Ma invece qua parliamo proprio della realtà. Quindi parliamo al volo di tre crossover effettivi e poi diciamo al volo due teorie interessanti che potrebbero rientrare nell'universo dei crossover. Ma iniziamo. Inizio subito con il crossover tra Luca Magnotta e Carla Omolka. Allora, di Carla Omolka abbiamo già parlato nella puntata dedicata ai Ken and Barbie Killers, perché Carla è la Barbie di questa coppia di killer, che praticamente erano una coppia sposata che uccidevano giovani ragazze e la loro prima vittima è stata la sorella minore di Carla. È una storia agghiacciante, se ascoltate la nostra puntata dove vi diciamo tutti i dettagli. Di Luca Magnotta invece per ora non abbiamo molto parlato in Crime and Comedy, l'abbiamo accennato velocemente sempre nella puntata dedicata appunto ai Ken and Barbie Killers. Però secondo me tanti dei nostri ascoltatori sanno chi è, perché c'è un documentario fantastico su Netflix che si chiama Don't Fuck With Cats, quindi esatto, non scherzare con i gatti, diciamo.
Sì, in italiano è Giù le mani dai gatti, una roba del genere.
Giù le mani dai gatti, sì, ci sta da Dio. Che parla di questo Luca Magnotta, che è uno strano, oddio, serial killer, non so se entra nella serial killer, però un killer... che secondo me non era tanto animato dalle motivazioni che animano molti serial killer, ma era animato da una ricerca della fama anche in modo discutibile. Infatti lui, perché il documentario si chiama in quel modo, perché lui è diventato famoso perché aveva fatto un video dove uccideva due gattini e quindi dei gattari online si sono messi insieme, hanno fatto tipo questa squadra investigativa e l'hanno trovato facendo un lavoro molto migliore a quello della polizia. Comunque,
esatto,
dopo che vi ho introdotto questi personaggi, in che modo si sono incontrati? Non si sono veramente incontrati, ma le loro storie si incontrano. Perché intanto sono entrambi canadesi, ok? Quindi entrambi canadesi. Carla Omolka in particolare è la più famosa serial killer donna del Canada e quindi Luca la conosceva molto bene crescendo. Luca è più piccolo di lei, però crescendo ne aveva sentito molto parlare. E prima ancora degli omicidi di Magnotta, lui mette in giro una voce che lui è il fidanzato di Carla Omolka, perché Carla era appena uscita di prigione in quel periodo lì, perché vabbè, se ascoltate la puntata sui Ken and Barbie Killers vi spieghiamo perché. Comunque, per un qualche miracolo del suo avvocato, che poi diventerà suo marito, Carla riesce a scontare solamente 12 anni di galera. E quindi lui mette in giro...
Deal with the devil, il patto deal, col diavolo.
The deal with the devil, esattamente. E niente, quindi Luca Magnotta, in questa sua disperata ricerca di attenzione, lui partecipava a tutti i casting per le trasmissioni tipo Il Grande Fratello e cercava di sfruttare molto internet per farsi un nome. Era la classica persona che ha 14 profili falsi e poi crea un suo fan club dove si iscrivono tutti i suoi profili falsi. Faceva questo tipo di cose.
È già lui un crossover nella sua testa.
Esatto, ad un certo punto che cosa fa? Cioè l'idea in realtà è geniale, eh?
Sì, sì.
Mette in giro la voce che lui è il nuovo ragazzo di Carlo Moica, perché così ne parlano, non è che ne parli chissà quanto, ne parlano più che altro i siti internet, BuzzFeed, quelle robe lì. Però lui si sente così che ha della fama e poi con questa scusa si fa intervistare dicendo... Ah, non so chi ha messo in giro questa diceria che io sono il ragazzo di Carlo Molca perché mi sta rovinando la carriera.
Sì.
E questa diceria l'aveva messa in giro lui. E a quanto pare la Carlo Molca era super infastidita di questa cosa. Ma la diceria non si ferma qua, perché poi dopo, appunto, quando...
Tra l'altro... Sì, scusami, per l'intervista. Lui era andato all'intervista pettinato come Ken, lì, Paul Bernardo. Quindi certo. Capelli corti, ossigenato, e perché Bernardo era biondo, sì. E lui si era pettinato come Paul Bernardo per essere più simile.
Sì, cioè perché è talmente disperato, aveva una così tanta voglia di fama pur non avendo nessun grande talento, che quindi si inventava, infatti lui voleva essere una star dei reality. E niente, quando poi dopo compie l'omicidio, che poi lui metterà online con il titolo One Man, One Ice Pick, quindi un uomo, un picchetto da ghiaccio, com'è che si chiamano?
Un punteruolo da ghiaccio.
Un punteruolo da ghiaccio dove nel video uccide questo ragazzo, poi taglia la mano e il piede di questo ragazzo e spedisce il piede al partito di destra canadese, al Conservative Party, e la mano al Liberal Party. E il pacco con dentro la mano segna come mittente Lori Omolka, che è la sorella di Carlo Omolka, che poverina non c'entrava veramente niente, e per colpa di questa cosa è dovuta andare a testimoniare poi al processo a Luca. E questa ragazza, cioè, ha avuto la sorella minore uccisa dalla sua sorella maggiore. E poi in più si ritrova pure implicata in questa roba qui e non si sa perché. Perché il fatto di aver scritto il suo nome sul pacco, in realtà Luca non l'ha mai spiegato, anche perché non gli è stato permesso di spiegarlo, perché il giudice ha deliberato che al processo non sarebbero state ammesse telecamere e lui non poteva farsi intervistare.
Ah, ok.
Perché chiaramente lui voleva attirare l'attenzione. E niente, questo è il primo crossover, che però lo è fino a un certo punto, è un crossover nella testa di Magnotta.
Sì, sì. Sì, sì, esatto. Ma tra l'altro tutto il comportamento di Magnotta, vabbè, io lo chiamo Magnotta perché
sì,
è Luca,
sì,
Magnotta,
sì. Sì, sì.
Rientra anche nelle cose più stupide fatte dai killer.
Beh, sì, lui non era particolare, era uno di quelli convinto di essere intelligente, ma non
esatto,
lo era.
Esatto.
Poi abbiamo al secondo posto uno dei miei crossover preferiti, ad essere onesti ne abbiamo già parlato a Crime and Comedy, quindi non darò troppi dettagli, se vi interessa cercatevi le due puntate in cui ne parliamo, e cioè quello tra Ted Bundy e Gary Ridgway, il Green River Killer. In breve, che cosa succede? C'è questo Green River Killer, non si sa chi è, si scoprirà più avanti che è Gary Ridgway, nella zona di Seattle-Tacoma, nello stato di Washington, e inizialmente anche Ted Bundy colpiva in quella zona. A questo punto però Ted è già in prigione in Florida, e quindi quando viene a sapere che c'è questo killer, che vengono fuori sempre più cadaveri, sempre più cadaveri, sempre più cadaveri, Ted scrive alla polizia nello stato dello Washington offrendosi di aiutare come detective per scoprire questo Green River Killer, perché lui ritiene di riuscire a entrare nella mente di questo killer.
Sì.
L'ha fatto per attirare l'attenzione, l'ha fatto nella vana speranza che gli rinviassero ulteriormente la pena di morte, e poi l'ha fatto perché gli stava sulle balle che c'era un killer nella sua zona che stava facendo più vittime di lui, e quindi sperava, esatto, che venisse preso. Con l'aiuto di Ted Bundy non lo prendono, però Ted Bundy dà una dritta importante e cioè che probabilmente questo è un killer che si diletta anche nella necrofilia, e quindi nel caso in cui venisse trovato un cadavere fresco, di appostarsi e aspettare, perché certamente sarebbe tornato. In realtà la polizia non farà mai questa cosa, semplicemente perché non trovano mai un cadavere fresco, li trovano già in avanzato stato di decomposizione, quindi questo piano di Ted Bundy non viene applicato. E poi più avanti si scoprirà che Ted Bundy aveva avuto questa intuizione geniale, perché era esattamente quello che faceva anche lui.
Esatto, esatto. E tra l'altro c'è anche, a me questa cosa fa impazzire, dal lato della gelosia di Ted Bundy, che gli cambia il nome, perché non vuole che venga chiamato sì. Green River Killer, e allora lo chiama solo The Riverman.
Esatto. Esatto, e poi arriviamo all'ultimo crossover vero e proprio.
Scusa. L'ultimissima cosa, che Ted Bundy, quando appunto colloquiava con la polizia per beccare appunto Gary Ridgway, praticamente dice che Gary Ridgway era un dilettante, cioè il Green River Killer era un dilettante, perché lui andava a prendere prostitute, che è facile tirar su, mica come Ted, che le prendeva in mezzo alla gente, che prendeva ragazze che studiavano, le studentesse, eccetera, che lui addirittura ne è riuscito a rapire due al lago Sammamish, eccetera, in mezzo a centinaia di persone. Gary Ridgway cerca la strada più facile, mica come me che io sono un professionista. Che si sappia!
Esatto. E poi abbiamo l'ultimo di questi crossover, dei miei crossover preferiti in realtà, perché sì. Secondo me ce ne sono anche altri segnalateceli nel caso. Questo è fantastico, avviene in Inghilterra, è tra Myra Hindley e Rose West. Allora, Rose West la conosciamo perché appunto abbiamo dedicato una puntata a Fred e Rose West, che erano una coppia killer inglese. Myra Hindley è anche lei parte di una coppia killer inglese. E praticamente loro si incontrano in prigione, perché vengono messe Rose viene messa nella stessa prigione dove c'era dentro Myra, perché Myra l'avevano catturata dopo poco tempo, invece Rose e Fred sono andati avanti anni, e sembra la trama di qualche episodio di Orange is the New Black. Okay. Anzi, se vi ricordate, in una delle ultime stagioni c'erano tipo le due sorelle che erano tipo le cape dei gruppetti nel carcere. Ecco, stessa cosa. Loro due si incontrano, si conoscono, chiaramente hanno tante cose in comune, perché sono le uniche due donne inglesi dentro per essere parte di una coppia killer. Tra l'altro, Myra uccidevano i bambini, ne hanno uccisi 5 verificati, se non sbaglio. E Fred e Rose West anche alla fine. Cioè, ragazze, giovani, però alla fine... Quindi avevano molte cose in comune e fanno amicizia. Fanno amicizia, e poi ci sono dicerie di donne che erano in carcere con loro, che dicono che abbiano iniziato una vera e propria relazione. Myra ha avuto diverse relazioni lesbiche in prigione, una anche con una guardia, tra l'altro, che voleva farla fuggire. Vabbè, ne parleremo quando parleremo di Myra Hindley e Ian Brady, che sono appunto questa coppia. Comunque, diventano amanti, litigano e diventano nemiche, sì. E formano proprio i clan rivali, dove ognuna è a capo del suo clan.
Sì, perché erano due api regina nello stesso carcere, tutte e due volevano la supremazia del... il controllo delle altre detenute, eccetera.
Sì, anche perché erano entrambe molto manipolatrici, quindi probabilmente ad un certo punto non riuscivano più a una manipolare l'altra, e hanno litigato, e da quel momento sono diventate nemiche, e sono rimaste nemiche fino alla morte di Myra. Quindi niente, invece Rose, da quello che mi risulta, ancora vive e vegeta in carcere, ed è lei la regina, perché l'altra
sì, ormai sì. E tra l'altro appunto tutto il popolo inglese è incazzato, perché pare che appunto Rose West venga trattata come veramente una regina, e abbia, nonostante quello che abbia fatto, abbia tipo la televisione, l'accesso a internet, la radio, e possa vedere quello che vuole, possa parlare con chi vuole, e il popolo inglese, a quanto ne so, almeno dall'ultima volta che avevo letto qualcosa, era abbastanza irritato da questa situazione di Rose West.
Ci sta.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, nel senso, non è che sto dicendo che lei c'ha ragione. però.
No, no, ci sta, ci sta. Però in effetti questa è una storia su cui andrebbe girato una serie televisiva. Io ve lo dico, produttori lì fuori che ascoltate Crime and Comedy tutti i giorni.
Esatto.
Fatela, poi dateci un ruolo anche a me, Marco. Marco fa la guardia.
Sì. Però... la guardia okay. lesbica.
No. No. No, 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 ho visto le foto, oddio, assomiglio un pochino a quella guardia lì che ha avuto la storia con Myra. Vabbè, però, ora stiamo andando, come al solito noi cerchiamo di fare le puntatine bonus brevi e poi invece continuiamo a chiacchierare forever. Vabbè, questi erano i nostri crossover episode, se vogliamo fare dei bonus, dico al volo una cosa, cioè c'è un'altra cosa che potrebbe entrare nei crossover ed è H.H. Holmes, di cui abbiamo parlato nella nostra prima puntata di Crime and Comedy, in cui il suo pronipote di H.H. Holmes, che era un pazzo assassino che aveva fatto un hotel delle torture, poi pare che questo hotel non fosse proprio un hotel delle torture, comunque ne parliamo nella prima puntata di Crime and Comedy se volete sapere i dettagli, questo suo erede ci tiene a precisare che secondo lui H.H. Holmes è anche Jack lo Squartatore. E la sua prova è che in quel periodo c'erano le barche e quindi avrebbe potuto prendere una barca e andare a Londra perché erano vivi nello stesso periodo. E questa è chiaramente una prova schiacciante, ragazzi.
Sì, guarda, su questa qui, guarda, alziamo le mani perché non c'è niente su cui ribattere.
Esatto, quindi questa è una teoria un po' bislacca, però poi ne abbiamo una simile che ci riguarda molto più da vicino e che faccio dire a Marco perché lui è un esperto di questi due di cui stiamo per parlare.
Esatto, e tratta...
Però Marco, lo so che sei esperto, ma guarda che stiamo già andando lunghi, io te lo dico.
Sì, la faccio breve anche perché non è che c'è tantissimo da dire. Comunque, nel 2018 il giornalista Francesco Amicone scrive per Tempi un'inchiesta e praticamente dice che Zodiac è in realtà il mostro di Firenze. Quindi Zodiac non si è mai fermato dall'uccidere, ma è diventato il mostro di Firenze. E a supporto di questa teoria, lui dice che è riuscito a decifrare le cose indecifrabili di Zodiac, in cui praticamente indicava la propria identità. E pare che sia questo Joseph Bevilacqua, che è praticamente un ex agente del SID, che è il servizio investigativo dell'esercito degli Stati Uniti, che nel 74, proprio quando Zodiac ha mandato l'ultima lettera al San Francisco Chronicle, si è trasferito in Italia, a Firenze, poco fuori Firenze, ed è finito a fare il custode al cimitero americano a Firenze. E praticamente questo Joseph Bevilacqua, di cui Francesco Amicone dice di averlo intervistato, ma col nome di Ulisse, pare che sia lo stesso Ulisse che Mario Vanni cita in una telefonata intercettata nel 2003. E niente, okay. E questo qui è il nostro crossover. Ovviamente è una teoria un po', insomma...
No, però vabbè, dai, ci sta più di altre teorie. Sicuramente ci sta di più di quella di H.H. Holmes, Jack lo Squartatore.
Esatto, sì, ma perché... Ma poi c'è anche la cosa lì che... su Zodiac che non è mai stato trovato praticamente. C'è anche tutta la teoria dell'acqua, che lui uccideva solo vicino all'acqua, eccetera, e questo Joseph, che ovviamente italo-americano, si chiama Bevilacqua.
Sì, diciamo che ci sta, cioè è una teoria interessante, dirò.
Sì, no, beh, è una cosa interessante, è una cosa secondo me simpatica più che interessante.
Certo, e poi per chiudere questa puntata, in realtà c'era un altro crossover che non ho citato, perché magari faremo una puntata sulle coppie killer e secondo me loro rientrano molto più di là, di cui abbiamo anche già parlato, e sono Harry Lee Lucas e Otis Toole, che erano... anche separatamente dei serial killer, e poi si sono trovati, però lì parliamo più di coppie killer, quindi magari ne parleremo in futuro in un'altra puntata bonus. Ragazzi, io direi che chiudiamo questa puntatina bonus e non vi preoccupate perché a brevissimo torniamo con le nostre classiche puntate lunghe, con le nostre monografie di Crime and Comedy.
Esatto, esatto. E per il momento, ovviamente, se volete commentare potete andare sui nostri social, i soliti crimeandcomedy.podcast su Instagram, e o tornare su YouTube o venire su YouTube. Tanto comunque nei video di YouTube sotto metto sempre il link per ascoltare il podcast, sul podcast metto sempre il link per vedere il video di YouTube, quindi non fate neanche troppa fatica. Insomma.
Esatto, beh dai, è molto semplice contattarci, di solito rispondiamo anche celeremente. E quindi niente ragazzi, fateci comunque sapere se vi piacciono queste chiacchierate un pochino più brevi, che appunto sono un po' delle puntate bonus, e noi ci vediamo presto con le puntate vere e proprie di Crime and Comedy. Grazie ragazzi, qui con me è Marco Champier, io sono Clara Campi, alla prossima!
Ciao!
Ciao!